Nessuno può portarti un fiore. Pino Cacucci. Edera. Eri la figlia del mugnaio di Monterenzio e quel giorno di luglio del 1923 tuo padre, impolverato di farina come sempre, volle chiamarti Edera. Anche se poi, chissà, il prete deve aver fatto storie e al battesimo ti hanno aggiunto Francesca. Tutti però ti avrebbero sempre chiamato Edera. Sei andata a scuola fino alla quarta elementare, perché allora, per la quinta, bisognava arrivare a piedi fino a Bisano, 9 chilometri all'andata e 9 al ritorno. E poi studiare era roba da signori. La tua famiglia, invece, macinava il grano per campare. Quando arrivava gennaio, nella calza della Befana, il babbo metteva un'arancia, qualche castagna e un po' di zucchero. Eppure, a te e a tuo fratello e alle due sorelline, sembrava un gran regalo. Insomma, la quinta elementare era un lusso. Peccato perché la maestra ti ricordava sveglia, portata allo studio, magari un po' vivace. Come quella volta che ti sei presentata con una gonna corta e non erano tempi adatti a mostrare le gambe. In campagna e sui monti si cresceva in fretta. Le compagne ti hanno prese in giro, tu le hai prese a sberle. Poi, lasciata la scuola, quando c'era da badare ai maiali, che portavi fino al fiume, stando attenta che non rovinassero i campi coltivati, sei stata la prima femmina a mettere i pantaloni. E visto che eri un fiore, più bella ogni anno che passava, gli occhi dei maschi ti scrutavano vogliosi e quelli delle comari ti cucivano addosso la nomea di scriteriata o addirittura svergognata. Eri troppo per loro. Spigliata, disinvolta, un po' ribelle e per nulla ingenua. Peggio ancora quando hai compiuto 17 anni. Una ragazza tanto bella a Monte Renzi e dintorni non s'era mai vista. O se n'era perso il ricordo. Ma prima, molto prima, sei andata a fare la domestica, neanche fossi già una donnina giudiziosa e capace di badare a una signora anziana. Succedeva che il vicequestore di Bologna veniva a caccia dalle parti del vostro mulino e si fermava a casa a bere un bicchiere. Un giorno ha raccontato che era morta sua sorella a Salerno e la madre non trovava requie per stare da sola. E aveva fatto quella proposta che tu era sembrata assurda. Edera potrebbe trasferirsi a casa della mia mamma, la pagherò decentemente e avrà modo di imparare un mestiere. Sì, il mestiere della serva, pensò tua madre. Il babbo non ne voleva sapere. Edera è ancora troppo piccola. Ma per il vicequestore eri appunto una donnina giudiziosa. Dopo tante discussioni è finita che ci sei andata, a Salerno. E non ti dispiaceva affatto lasciare i monti per conoscere il mondo. Perché Salerno, lontana 1000 miglia, per te aveva il fascino esotico di un mondo conosciuto. Sei tornata a Monterenzio che avevi quasi 14 anni e allora sì che eri una donnina. Ma in quanto a giudiziosa, chissà, continuavi a portare i pantaloni e parlavi e ti muovevi come se davvero avessi viaggiato per il mondo. Nel mulino bastavano tuo padre e tuo fratello e di lavoro tra quelle vallate c'era poco da cercarne per una ragazzina. Così sei andata a Bologna a fare la domestica in casa di un signorotto che aveva una fabbrica di vetro, cioè la fabbrica era di mattoni, ma produceva vetro. Spiegavi a tuo fratello che all'inizio non aveva capito. Tornavi a casa la domenica e scendevi dalla corriera stanca e imbronciata, ma appena rivedevi facce care il tuo sorriso illuminava persino la grande macina di pietra. A 17 anni sei tornata a Monterenzio, ma per stare soprattutto a Pizzo Calvo, dove tuo padre aveva preso in affitto un altro mulino, quello in cui eri nata se lo era quasi portato via una piena, che aveva distrutto la canaletta e la pala di legno. Al padrone non gliene importava niente di ricostruirlo. Con tuo fratello avevate imparato a mandare avanti tutto, a macinare e a pesare e a trattare con i contadini i carichi dei sacchi di grano. E intanto Edera eri diventata bella come il sole. Una volta un ragazzotto che si era spinto un po' oltre la decenza, andando in giro a raccontare che Edera ci sta, lo è tirato nella baracca del pollaio, facendogli credere che avrebbe potuto toccare il cielo con un dito, e l'è chiuso dentro. Tra le galline e la puzza, lasciandocelo per mezza giornata finché qualcuno era andato a liberarlo sentendo i suoi strilli. Una figura da andare a nascondersi per mesi, e le comari, tra un rosario e l'altro, scuotevano la testa, troppo bella, troppo sfacciata. E come eri brava a ballare, Edera. Sopra il mulino c'era uno stanzone che serviva da deposito del grano ed inverno, quando rimaneva vuoto, ci organizzavate le feste da ballo. Per i ragazzi del paese eri la dama più ambita per un giro di valzer. Certo che pure tu, Edera, sembrava che quelle comari rancorose volessi proprio provocarle. Ma s'era mai vista una ragazza fumare per la strada a Monte Renzio e a Pizzocalvo? Sì, fumavi e dicevi cose del tipo: quello che fanno gli uomini possiamo farlo anche noi. Io carico sacchi di farina e mi rompo la schiena alla macina come gli uomini. Perché non dovrei fumare una sigaretta ogni tanto e bere un bicchiere di vino in osteria? Che lingua avevi, Edera? Tutto a suo padre, diceva tua madre, perché intanto il babbo collezionava bastonature dai fascisti. Non ce la faceva stare zitto davanti a quegli scellerati, specie da quando avevano dichiarato la guerra, cianciando di milionate di baionette e altre scemenze simili. E loro, le camicie nere, arrivavano e pestavano il mugnaio. Te la scrugliamo noi la farina di dosso, disfattista. Tu, Edera, hai rischiato grosso. Già allora. Un giorno sei entrata nell'osteria, ti sei accesa una sigaretta e squadrato quel cerbero in divisa e gli hai detto sorridendo: hai la camicia sporca e tutta nera, è ora che la cambi, ma se non ne hai una decente, se vuoi te la lavo al fiume e vedrai che te ne la faccio diventare chiara. Le risate dei paesani lo avevano fatto prima impallidire e avvampare di rabbia un istante dopo. Non poteva lasciartela passare liscia, ma neanche picchiarti lì, davanti a tutti, che nei piccoli borghi ci si conosce e non si sa mai. Così ti ha denunciata, il vigliacco, e ti sei fatta 20 giorni di carcere a Bologna. E sarebbe andata peggio se non fossi stata anni addietro la piccola domestica del signor vicequestore. Poi, con i primi bombardamenti, cominceranno ad arrivare gli sfollati. Con tuo fratello Franco e tua sorella Rossana parlavate della guerra, di quello che succedeva in un grande paese lontanissimo, 100 volte più lontano di Salerno, la Russia, dove, dicevano gli amici di tuo padre, al chiuso del mulino, i lavoratori avevano il potere. Chissà, pensavi tu, se è davvero così bello vivere da lavoratore in Russia. Di sicuro c'è chi qui è uno schifo, sgobbare per veder crescere solo la miseria. Ormai il mulino era quello di Savazza. Avevate dovuto lasciare anche la macina di Pizzocalvo ed era diventato un po' il luogo di riunione degli antifascisti. Ma c'erano sempre spie, ovunque, anche in quei borghi sperduti, che erano allora i paesi intorno a Monte Renzio. Una volta tuo padre ha rischiato di finire ammazzato. Fuori dalla ruota che pescava nel canale c'erano una 50 di biciclette. Arrivò una squadra su un autocarro, manganelli in pugno e fucili a tracolla. E tutte queste biciclette? Sono degli sfollati. Ma dentro al mulino non c'era più nessuno, per fortuna, perché se era vero che abbondavano le spie, era altrettanto certo che avevate tanti amici pronti a lanciare l'allarme in tempo. Conclusione, una scarica di manganellate al babbo, che a salvarlo dai guai peggiori fu la tua sorellina, Loredana, la più piccola, che gli si era vinghiata le gambe strillando con quanto fiato aveva in corpo. Se lo ammazzate, allora ammazzate anche me. Si vede che aveva imparato da te, Edera, quella fierezza indomita. Se ne andarono e alla fine, giurando che alla prossima lo avrebbero sbattuto al muro. Dopo l'8 settembre del 43 precipitò tutto. Adesso li chiamavate repubblichini e venivano ad attaccare manifesti minacciosi. Chi non si presenta sotto le armi sarà fucilato sul posto. Tu e tuo fratello facevate propaganda al contrario. Buttate le divise e nascondetevi qui sui monti, che se no finite tutti nei campi in Germania, come minimo. E si organizzarono i primi gruppi partigiani. Franco, tuo fratello, non indugiò a procurarsi un'arma e unirsi a loro. Intanto la mamma era morta, di malattia, e tu l'hai assistita fino all'ultimo, cercando di tenerlo nascosto a Loredana, quanto era grave. Non si poteva stare ad aspettare gli americani. Andavi spesso fuori la notte e tornavi con qualche pistola nel cestino della bicicletta, un po' di paglia e sopra il cagnolino del mulino che ti portavi appresso per distrarre le pattuglie, nella speranza che non guardassero proprio lì, mentre lui abbaiava come un forsennato. E una notte hai fatto la tua prima azione concordata con i partigiani della zona. Da Monte Renzio passavano 28 cavi del telefono e tu li hai tagliati tutti, isolando l'intera vallata. È stato così che hai cominciato, Edera. Sempre a pedalare sulla bicicletta, andavi in giro a cercare i giovani nascosti nei fienili e negli scantinati e li convincevi ad andare con i partigiani. Non basta nascondersi, dicevi, occorre liberarlo, questo disgraziato paese. E poi, se arrivano gli americani, tanto meglio, ma nel frattempo non possiamo stare a guardare e vivere come topi in solaio. E ci fu l'assalto al deposito del grano di Monte Renzio, che hai capeggiato tu, incitando i contadini alla rivolta. Non si rivoltarono granché, ma corsero in tanti a riempire sacchi, mentre tu e i tuoi compagni tenevate a bada il tremebondo podestà, che sperava arrivassero i carabinieri, ma intanto le chiavi del granaio te le aveva date senza fiatare. Arrivò anche l'amore, quello vero, e ti sembrava strano, lo struggimento al cuore quando lo vedevi arrivare da Bologna. Si chiamava Egon Brass ed era jugoslavo. Studiava in città e frequentava i giovani antifascisti che conoscevi anche tu, sorta di primo nucleo di resistenza basato sull'amicizia. A Bologna vi incontravate in piazza Ravegnana, sotto le due torri, dove uno dei vostri amici aveva un banchetto e riparava penne stilografiche agli studenti. Sarebbe avvenuto lì l'ultimo appuntamento, quando a fine marzo dovevate prendere un importante carico d'armi e portarlo in montagna, ai compagni che stavano costituendo la 36ª Brigata Garibaldi. C'era una spia più abile delle altre, Monte Renzio. Dicono fosse un poliziotto, che da tempo manifestava idee antifasciste, e qualcuno doveva averlo preso sul serio, e gli arrivò all'orecchio la voce della vostra missione. Vi siete ritrovati circondati, tenuti sotto tiro, e voi comunque eravate disarmati. «Dov'è tuo fratello?» era la domanda ripetuta mille volte, e giù schiaffi, pugni randellate. «E come avresti potuto consegnargli Franco con tutto il bene che gli volevi? Chissà, forse neppure lo sapevi in quel momento dove fosse, ma l'idea che gli facessero altrettanto ti convinceva ancor più a tacere e stringere i denti». Franco ricordava, tanti anni dopo, a mia sorella pianteranno anche delle graffette in testa per farle dire dove eravamo, nascosti io e Guerrino, ma non ha parlato. Le graffette in testa, edera. Chissà a chi era venuta quell'idea. Magari tra i carnefici c'era pure un mezze manica abituato a passar carte e a usare la graffettatrice. A un certo punto la diedero su, come si dice a Bologna. In fondo avevano catturato il gruppo quasi per intero e se ne mancavano due all'appello, pazienza. C'era fretta di togliersi dai piedi i prigionieri, quel primo aprile del 1944. Prima di essere caricata su un autocarro assieme agli altri, si è riuscita a dare alla suora del carcere di San Giovanni in Monte 100 lire, che tenevi nascoste in un risvolto. La suora le avrebbe consegnate alla famiglia, quelle 100 lire, raccontando le ultime ore di etera. E ti portarono davanti alla muraglia della Certosa. Dall'altra parte c'era la zona delle tombe monumentali, con quegli angeli tristi, le ali ripiegate, i volti chini su lapide sbiadite. Tra loro doveva esserci anche il tuo angelo custode, arresosi all'orrore. Egon ti rivolse uno sguardo dolce, si sforzava di sorriderti, le vostre mani si sono incontrate e strette forte. Il rumore secco metallico degli otturatori che inserivano il colpo in canna. E in quel momento, tenendo sempre la mano di Egon, ti sei voltata. No, alla schiena no, vigliacchi. Fu un attimo. Vederti in viso che nonostante le botte era ancora di una bellezza struggente. L'ufficiale esitò a dare l'ordine estremo. E tu, edera, sei zitta. Non eri mai stata davanti ai soprusi degli uomini e hai detto con voce chiara. Vedo che tremate. Anche una ragazza vi fa paura. Le raffiche ti hanno colta così, con gli occhi fissi sulle loro facce tetre, la mano di Egon stretta nella tua, e lo scintillio nello sguardo del ragazzo slavo che voleva dirti «Non aver paura, amore mio, ce ne andiamo insieme e non ti lascerò mai più». Con voi due caddero Attilio, Enrico, Ettore e Ferdinando, gli amici del banchetto di stilografiche sotto le due torri. Il resto del Carlino, l'indomani, titolò tutta pagina «Ferma ed energica azione contro le bande terroristiche». Lo vedo spesso, quel grande muro antico che delimita il cimitero monumentale della Certosa. Da lì passa una delle poche piste ciclabili della città, che dal centro conduce alla periferia. E ogni volta ti penso, edera, rivedendoti in quella rara foto, giovane e bella come eri a 20 anni, che 21 gli avresti compiuti in luglio. Hai in braccio il fido cagnolino che ti aiutava a nascondere le armi nel cestino della bicicletta. Hanno messo una lapide di marmo, piccola e ignorata da quasi tutti, a parte quel miserabile che qualche anno fa l'ha imbrattata, inneggiando al duce. Forse ti farebbe sorridere quel poco di retorica che accomuna tante lapidi, a te che sei diventata partigiana per voglia di vivere e non di sacrificio. Perseguitati in vita, uniti nella morte, il primo aprile 1944... Trucidati dal piombo fascista, cui cadro fieri del loro sacrificio, Francesca De Giovanni Edera, Egon Brass, Attilio Diolaiti, Ettore Zaniboni, Enrico Foscardi, Dante, Ferdinando Grilli. Edera fu la prima di 128 donne partigiane uccise dai nazifascisti nella provincia di Bologna. I loro nomi sono incisi su mattoni che spuntano da una lunga muraglia che costeggia una scalinata a Villa Spada nel parco dell'antica dimora settecentesca che si stende ai piedi dei colli. Questa passeggiata della memoria è stata realizzata nel 1975 dagli allievi del liceo artistico e dell'istituto d'arte, che hanno modellato anche i bassorilievi posti sotto quei mattoni incisi dei bambini di scuole elementari e medie, con genuina calligrafia infantile. Uno di quei bassorilievi riporta tra gli altri anche il nome di Edera De Giovanni. Al termine del percorso, su un grande prato in salita, sorge un monumento a un passato che non passerà mai. È costituito da tre grandi pannelli di bronzo, uno con dei giganteschi fiori, un altro con colombe della pace in volo e il terzo una sorta di steccato che ricorda le baracche dei campi di sterminio. Sul primo spicca la poesia scritta da una ragazzina ebrea, Alena Sinkova, deportata nei lager di Terezin a 15 anni. Vorrei andare da sola, incontro gente migliore, non so, verso l'ignoto, dove nessuno uccide.